Riprendiamo i lavori sperando che il dopo pranzo non incida troppo sulla curva dell'attenzione e il prossimo intervento è di Marco Bonetti.
Oh. Buongiorno a tutti, sì, sono Marco Bonetti. Chi sono? Sono consulente informatico, lavoro nel campo della sicurezza per conto di Cataway, sono un membro dello Slackware Linux Project Italia. Sono estremamente interessato al progetto Tor, alle tecnologie e alle ideologie che porta avanti tale progetto. Ho seguito questo progetto fin da quando ero ospitato dal sito della IFF e i codici sorgenti all'inizio erano ostati sul sito del MIT, poi sono stati spostati sul sito dell'IFF. Adesso il progetto è diventato a sé stante, si finanzia da solo, non ha più bisogno del grande aiuto che gli ha dato la Electronic Frontier Foundation. E in tutti questi anni ho seguito da vicino cosa stanno facendo, come portano avanti questa tecnologia e, come si suol dire, l'appetito viene mangiando, quindi sono quasi 3 anni che appena ho l'occasione di venire a incontri come Privacy, come è stato il MOOC, come è stato incontri di questo tipo, vengo e se posso parlo di Tor, come funziona o che problemi ha, eccetera. Quest'anno ho voluto portare qualcosa di leggermente diverso, ho portato, come potete vedere nella scaletta, un'analisi di quello che sarà il futuro per Tor. Non sono, per chi c'era ieri, come quell'avvocato che disse, che ci raccontava, che un altro suo collega disse, io prevedo come sarà il web del 2012, questo non lo posso sapere, però ho letto quello che è il draft di presentazione di HTML5 e di altre interessanti caratteristiche che gli sviluppatori dei browser e i consorzi stanno spingendo verso l'utenza, e ho fatto alcune riflessioni. In particolare, oggi vi parlerò un crash course su Tor, giusto per sapere di cosa stiamo parlando. Parlerò una grossa parte riguarderà HTML5, poi ci sarà la browser geolocation e per finire un po' di iCandy, lo zucchero che si vede con le applicazioni web che usiamo ogni giorno. Chi è che non ha la minima idea di che cosa sia Tor? Ok, fantastico. No, vabbè, l'anno scorso ho fatto questa domanda, un paio di mani si sono alzate, quindi questa presentazione appunto ha come presupposto che sappiate di che cosa sia Tor, e magari se conoscete anche qualcuno degli attacchi di cui mi sono divertito a parlare nel corso degli anni passati, siete già più avanti, vi aiuterà a comprendere quello che sto dicendo. Bene, andiamo al sodo. HTML5. Su HTML5 ci sono vari argomenti. Il primo è il client-side storage, ovvero nel draft hanno pubblicato quest'idea di aumentare la potenza di storage dei dati lato client. Sul client-side storage Alberto Trivero ha fatto un ottimo lavoro presentando tutta una serie di tipologie di attacchi sul suo sito. C'è un white paper che spiega appunto un sacco di cose, e ha presentato questo lavoro al MOCA, e da questo lavoro nel corso dei mesi successivi mi sono venute un po' di idee. Andiamo un po' velocemente a capire che cos'è il client side storage. Sono 3 tipologie di storage: quello che viene definito session storage, local storage e database storage. Il session storage potete pensarlo come i cookie che utilizza adesso il vostro browser, però estremamente più potenti, perché non contengono solamente delle stringhe, ma possono contenere dei veri e propri oggetti per il linguaggio JavaScript. Hanno alcune limitazioni, sono legati al dominio di creazione, come avviene adesso con i cookie, e hanno altre limitazioni ancora più stringenti, perché sono legati alla finestra che state correntemente visualizzando in questo momento. E, come altra nota di sicurezza, sono distrutti, la loro esistenza finisce nel momento in cui tale finestra si chiude. Quelli più interessanti sono il local storage e il database storage. Ho fatto una comparazione qua. A sinistra, il local storage, che cosa ci dice? Come i cookie associato al dominio correntemente visualizzato, ci si può accedere da qualsiasi finestra, proprio come i cookie, e vengono distrutti solamente dall'applicazione che li utilizza. Sono esattamente il comportamento proprio quello dei cookie. Però è una cache molto più grande, nel senso, se il cookie è un oggettino, un file di testo che ci viene salvato dal nostro browser, local storage invece è una cache di immagini, file di testo, qualsiasi cosa, di dimensione variabile, 4 o 8 mega, dipende dalle implementazioni. Database storage invece è estremamente potente, è un piccolo database che viene lato client, che viene interrogato dall'applicazione. E anche qui ci sono tutte le caratteristiche, no? Associato al dominio di creazione, è un database completo, però ovviamente essendo un database, essendo molto più potente e di una complessità maggiore rispetto al local storage, non viene distrutto alla chiusura dell'applicazione, rimane lato client. Quindi, che cosa porta questo al mondo Tor? Facciamo un assurdo. Supponiamo che la tecnologia di per sé funzioni, sia fantastica, sia ottima, non esponga il fianco a problemi di sicurezza. Per tutto questo vi rimando al lavoro che ha fatto Trivero. In questo scenario, l'iniezione di codice malevolo da parte degli exit node, che nel linguaggio di Tor vengono definiti rogue, è un fattore decisivo. Perché cosa può fare un exit node malevolo? Può inserire del codice che faccia query al nostro database per estrarre informazioni, per estrarre dati contro la nostra volontà. E magari inviare questi dati a macchine controllate dall'attaccante. Abbiamo delle difese. Beh, innanzitutto il database storage non è ancora molto diffuso. Da quello che ho letto, solamente Safari ha un'implementazione di database storage. E, come ho messo qua, tra parentesi, per fortuna, l'accesso avviene tramite JavaScript. Cosa vuol dire? Chi utilizza Tor, questo lo sa da tempo, la navigazione lato Tor è consigliata con il JavaScript disattivato. Sì, ok, quindi io disabilito il JavaScript, il nodo rogue non può inserire schifezze nella pagina che sto visualizzando, ma se io devo utilizzare l'applicazione che utilizza JavaScript, ok? HTML5 introduce anche altre caratteristiche che sono interessanti. La prima sono i custom protocol handlers. Il protocol handler è quello che vedete quando, oggi anche senza bisogno di HTML5, cliccate su un file, ad esempio un file MP3, un file doc, un file, insomma, un qualsiasi file che scaricate da un sito, no? Firefox o Internet Explorer o chi per esso fa saltare fuori una finestrellina dicendo: ehi, questo file ha associato questo MIME type, che ci vuoi fare? Vuoi scaricarlo o vuoi aprirlo con un'applicazione apposta? Ecco, quelli sono i protocol handler, no? Si decide che questa applicazione aprirà questo MIME type. Benissimo. HTML5 prevede che un sito, cioè una web application, possa registrarsi come protocol handler per un MIME type di suo piacimento. Facile, no? Io visito un sito che può essere ad esempio un visore online di immagini e questo qua mi propone di registrarsi presso il mio browser come visore di immagini. Sembra bello. Ma vediamo cosa implica. Appunto, il sito si può registrare per un MIME type comune, le immagini, image JPEG. L'applicazione lascia un cookie univoco per ogni visitatore. La vittima visita l'applicazione con Tor, cookie univoco. La vittima apre un'altra immagine, però in una sessione non Tor. Bene. Il nostro anonimato è andato a farsi benedire, perché il sito ha visto che prima ci siamo collegati con Tor e poi ci siamo collegati in una sessione non Tor, e quindi sa chi siamo. Offline web application. Altra chicca dell'HTML5. Anche questa a parole è una bella idea. Cosa prevede? Beh, prevede, dice, beh, ma magari la connettività non è che sia sempre comunque disponibile per tutti i client, per tutti i browser. Inventiamoci un modo per cui la web application viene scaricata in locale dal browser e l'utente può continuare a usare questa applicazione anche in mancanza di connettività internet. Hanno introdotto una serie di regole stringenti per l'aggiornamento, per evitare che un sito possa iniettare contenuti che non fanno parte dell'applicazione, nello storage riservato all'applicazione, insomma, stanno facendo un lavoro interessante. Questa tecnologia, tra l'altro, si sta diffondendo. I custom protocol handler non mi pare siano ancora diffusi. Questa tecnologia si sta invece diffondendo. C'è dietro Google, con Google Gears, che fa questo e molto altro, di cui poi accennerò più avanti. Benissimo, questa tecnologia si basa su JavaScript per funzionare, e lo scenario d'attacco è esattamente uguale al precedente. D'accordo, io scarico l'applicazione con una sessione che possa essere Tor oppure non Tor, uso l'applicazione offline e poi torno online in uno stato diverso dal precedente. Quindi l'applicazione sa se io sono online o se sono stato online con Tor o meno, e quindi l'utilizzo di Tor è andato anche in questo caso a farsi benedire. Poi, appunto, essendo basata su JavaScript, si applicano ancora tutti i vettori noti di attacco a Tor via JavaScript. E non è finita. HTML5 introduce anche dei nuovi tag. Adesso io vi parlo di embed object, poi dopo ci saranno quelli multimediali. Tra l'altro quelli multimediali stanno già cominciando a diffondersi, soprattutto in Firefox, e vediamo che cosa dicono. Embed object sono dei tag che servono per inserire all'interno di una pagina un altro contenuto, appunto per embeddarlo. Embed serve per inserire un contenuto, diciamo, noto a priori, un contenuto per cui ci sia un MIME type, un'immagine, un file multimediale, addirittura nel draft di HTML5 prevedono che con embed si possa inserire un altro sito, mentre object invece dà estrema libertà allo sviluppatore. Poi un qualcosa lo inserisce col tag object, qualsiasi cosa, se un qualcosa di un blobbone binario può metterlo lì, poi è il browser che deve smazzarsi il lavoro, deve farci qualcosa con quel blob. Hanno due attributi, l'attributo source che dice l'URL dove andare a reperire il qualcosa da embeddare, l'attributo type, appunto nel caso ci sia bisogno di specificare il MIME type come in embed. Come vi ho raccontato adesso, embed ha qualche restrizione in più che appunto riguarda, deve avere un MIME type, eccetera. Poi ci sono i tag multimediali che sono video, audio e source. In particolare la nuova release di Firefox, quella che arriverà tra poco, ha già qualcosa a riguardo. Assolutamente su audio mi pare di sì, non mi ricordo su video, ma credo che possa avere qualcosa. Similmente a embed e object che sono stati descritti in precedenza, anche questi tre tag inseriscono contenuti all'interno della pagina, e poi in più hanno che ci sono delle API che HTML5 ha definito tipo play, forward, stop, pausa, eccetera, per controllare la risorsa multimediale. Anche loro hanno bisogno del source, che è l'URL che dice dove andare a prendere la risorsa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che vettori di attacco possono manifestarsi in questo scenario? Innanzitutto, se abbiamo un contenuto multimediale, serve il JavaScript per pilotare il funzionamento, almeno HTML5 ci dice che la gestione della risorsa multimediale deve essere eseguita via JavaScript. Però, se escludiamo un attimo, togliamo il JavaScript, disattiviamo il JavaScript dal nostro browser, mettiamo da parte video e audio, abbiamo un ottimo metodo per aprire dei side channel, perché noi non sappiamo a priori come il browser, cioè l'utente non sa immediatamente a priori come il browser può gestire questi oggetti. A me vengono in mente le tipologie di attacco che venivano descritte con dai fondatori del progetto Tor. I primi banalissimi attacchi erano quelli di presentare contenuti multimediali all'utenza. Io vedo un URL con un filmato, l'URL lo raggiungo con un browser sicurissimo via Tor, poi il filmato lo apro con Windows Media Player, lo apro con Xine. Nel caso di Windows Media Player il player stesso non rispettava il proxy di sistema, quindi la creazione di un side channel permetteva a un attaccante di correlare l'utente anonimo che visitava la pagina via Tor con il vero utente che si difendeva dall'anonimato, semplicemente facendogli aprire un canale che non passasse attraverso il browser, che non passasse attraverso Tor. E questi tag, che adesso non ci sono ancora, ma che verranno inseriti in HTML5, permettono appunto di fare questo. Ci sono delle difese? Sì, ci sono. Sono già sviluppate, le stanno migliorando. Tor Button è un plugin fantastico per Firefox, è un plugin sviluppato dallo stesso Tor Project che ci offre Tor e fa dei lavori veramente interessanti. Isola le sessioni, crea una cookie jar protetta per evitare che i cookie anonimi nel senso usati durante una navigazione anonima, i cookie usati durante una navigazione non anonima si mescolino, però per il momento fa solo questo. Nel futuro che cosa dovrà fare? Come dovrà comportarsi con i content handler? Dovrà permettere che, non lo so, ci sia la gestione separata tra una registrazione di un content handler con Tor e la gestione del content handler in una sessione non Tor? Dovrà impedirlo totalmente? E poi, come farà a gestire il contenuto di una web application offline? Già adesso lo sviluppo del Tor Button, gli stessi sviluppatori dicono è estremamente difficile proteggere il client Firefox, il client l'utente di Tor nella situazione attuale. Nel futuro, quando HTML5 verrà utilizzato e inserirà tutte queste componenti aggiuntive, come faranno? Beh, non lo so, però c'è da pensarci su e sicuramente dargli una mano se possibile. Un altro argomento legato ad HTML5 è la cosiddetta browser geolocation. L'idea anche in questo caso è bellissima. Possibilità di avere applicazioni che vengono definite con questo parolone location aware. Cioè, io visito Firenze, ho il mio palmare con un'applicazione che incorpora la geolocation e mi dice, ah, te sei a Palazzo Vecchio, il ristorante più vicino, cioè, certo uno potrebbe alzare la testa e guardarsi intorno e trovarlo, però magari a qualcuno piace che venga fatto così. Come funziona questo servizio di geolocation? L'idea originale l'ha avuta questo sito che vedete nelle slide, loki.com. Praticamente prende le informazioni della cella wifi in cui si trova il programma, ha un database di hotspot pubblici con la loro locazione e il browser interroga questo database, prende la locazione e la manda all'applicazione, dice io sono qui. Il servizio di loki.com è stato acquistato da Google e adesso, cioè tra un po', quando uscirà Firefox 3.5, avrà questa feature che appunto tramite uno scambio di cookie di durata bisettimanale con i servizi di Google gli si potrà dire dove siamo. In caso di assenza di cella Wi-Fi vanno benissimo anche i dispositivi GPS che sono fantastici, ti dicono proprio le coordinate precise di dove ti trovi. GeoIP non è utilizzato un po' perché io ho scritto fuori moda, perché è vecchio, ma anche in realtà perché se si prova adesso che è già diffuso GeoIP ti dice la città, non ti dice proprio il punto preciso dove ti trovi. In Firefox la geolocation, andando a visitare la pagina che descrive questa nuova feature, ci dice che è a scelta, per fortuna. Le API per accedere alla posizione, di nuovo, sono in JavaScript, quindi da un lato abbiamo la sicurezza che un utente di Tor con sale in zucca non utilizzerà JavaScript, dall'altro ci sono tutti gli altri problemi, e per fortuna, per il momento, HTML5, cioè in generale HTML, si occupa solo di presentazione, non si occupa di gestire il contenuto. E i candy? La fuffaglia grafica. Avete mai provato Get Personas? È un plugin di Firefox, io l'ho scoperto per caso perché Firefox ha la pagina di la home page impostata sulla ricerca di google.com sotto al boxettino di ricerca c'è i suggerimenti, no? Che dicono: ti piace Firefox? Usa Thunderbird. Ti piace Firefox? Prova questa cosa qua fantastica. E un giorno c'era: ti piace Firefox? Prova Persona. Ho detto: nome così, Get Persona, dai, è divertente, è accattivante. Che cos'è? È un sistema di skin leggere. Cosa vuol dire? Non è un tema che dovete, lo applicate, poi dovete riavviare Firefox per vederlo, eccetera. Sono delle piccole cornicette, delle grafiche che vi personalizzano l'header dove ci sono la toolbar con i bottoni, vi personalizzano la barra dei bookmark, la menu bar, e vi personalizzano la barrettina che ci sta in fondo, che di solito viene usata o per far vedere se il sito è sicuro o meno, oppure le estensioni la usano per mettere iconcine che vi dicano qualcosa. È un progetto ufficiale di Mozilla.org, è ostato da Mozilla.org, e sono belle da vedere, lo ammetto, e soprattutto rispetto ai temi il cambio è immediato, non è che dovete riavviare Firefox ogni volta che volete provare qualcosa. Qual è l'altro lato della medaglia? Beh, che questa estensione contatta il server delle skin di Mozilla per appunto permettere i cambiamenti vi fa vedere quali sono quelle scelte maggiormente dagli utenti, quali sono le nuove, eccetera, no? Poi sono tutte le categorie, eccetera. E fin qui nulla di male. Il sito lascia al client un cookie, quel cookie contiene l'indirizzo IP del client, e già qua incomincia a non tornare. Il cookie poi non viene cambiato immediatamente se il vostro IP cambia, perché come sappiamo funzionano i cookie, è il client che manda al server quando fa una richiesta il cookie. Se il client non lo manda perché noi abbiamo scelto la skin e poi ci piace quella, ce la teniamo, fin tanto che non contattiamo di nuovo il server con un nuovo indirizzo IP, l'IP registrato rimane quello vecchio. Sì, d'accordo, ma se io sto usando questa estensione durante una sessione Tor, vuol dire che mando durante la mia sessione Tor un cookie col mio vero indirizzo IP. E quindi un nodo d'uscita malevolo può fare incetta di indirizzi IP. Poi deve correlarli con chi ci sta dietro, ma in questo caso abbiamo visto, si può iniettare codice, si possono fare tante cose, intanto questo è un ulteriore passo avanti. Bene, siamo arrivati alla fine, non vi tedio più a lungo. Cosa ci prospetta il futuro? Innanzitutto che il JavaScript diventerà sempre e più frequentemente utilizzato, perché il JavaScript è la colla del web 2.0, tutte le chicche grafiche, tutte le applicazioni ricche devono usare il JavaScript, appunto perché, come ho detto prima, l'HTML è solo presentazione. Il JavaScript offre enormi potenzialità per la creazione di applicazioni web, ma dall'altro lato offre anche enormi potenzialità per incidere sulla privacy dei naviganti. L'HTML5 invece, l'HTML5 introduce interessanti aree d'attacco, in particolare per quanto riguarda la gestione dei side channel. Tutto quello che ho letto e che ho cercato di proporvi l'ho trovato in questa webografia. All'inizio ci sono appunto i documenti scritti da Trivero, poi c'è la overview delle specifiche di HTML5, ho segnato in particolare gli articoli che possono tornare utili, la pagina di mozilla.org che parla della geolocation, e per finire il sito Get Persona, se volete provare a fare qualche esperimento. Se avete delle domande, sono qui. Ok, domande. Ok, ho capito. Allora, la domanda, se non avete allora la domanda, se per chi non ha sentito, è perché usare Tor Button? Io uso Foxy Proxy, che è più gestibile, nel senso che posso crearmi ad esempio dei pattern per cui certi siti li visito con Tor, certi siti invece non li visito con Tor, eccetera. Posso fare questi lavori. La mia risposta è non farlo. Piuttosto il problema è questo, e quella era la soluzione migliore, purtroppo, perché Tor Button non è così stupido che ti cambia il proxy e basta, fa dell'altro. e quell'altro è appunto isolamento delle sessioni, ovvero questa è stata la parte più difficile, che se lo vai a chiedere a Matthewson, che l'ha fatto, ancora si strappa i capelli se glielo ricordi. È un macello per un'estensione di Firefox trovare il tab corrente visualizzato, ok? Ci sono riusciti con Tor Button, per cui tutto il contenuto che viene visualizzato in un tab, ok, non può andare a comunicare con i contenuti presenti negli altri tab, o cioè li rende indipendenti, ok? Pensa ad esempio a un'applicazione che potrebbe essere Gmail via web, che te non hai il tab aperto, però fa un'applicazione Ajax che fa le richieste. Come? Perché Torify l'unica roba che fa è le connessioni, non ti protegge dagli attacchi, ad esempio in azione di JavaScript e tutto il resto. Mentre Tor Button disabilita totalmente il JavaScript. Infatti, un'altra, non in questa presentazione, ma in quelle che ho fatto negli anni passati, una diatriba che c'è attualmente su OrTalk è: ha senso usare NoScript durante la navigazione Tor? Prima di vedere HTML5 io avrei detto sì, perché comunque NoScript ha una funzione fantastica da poche versioni, che è quella di hai presente come funziona, no? Che c'è la whitelist di siti a cui permetti il JavaScript. per chi non lo sapesse, NoScript è un'estensione che blocca completamente il JavaScript nel browser, ad eccezione di una whitelist scelta dall'utente che dice: questi siti possono essere abilitati per l'utilizzo di JavaScript. I detrattori dicevano dell'utilizzo di NoScript via Tor, dicevano no, perché nel momento in cui voi visitate un sito in chiaro che voi ritenete fidato, non sapete se il nodo d'uscita viene iniettato o meno del contenuto malevolo. Una delle ultime versioni di NoScript ha una feature che può essere abilitata, cioè proprio da usarsi con Tor c'è scritto, che riduce la whitelist, toglie dalla whitelist i siti in HTTP e fa andare solamente la whitelist se il sito in whitelist è in HTTPS, quindi avete dalla vostra che c'è l'encryption, quindi se un nodo fa iniezione di codice, voi ve ne accorgete perché il certificato, perché prima di fare iniezione deve fare man in the middle, e quindi il browser vi avverte del problema. Tornando al discorso che stavamo facendo, io a sto punto direi che è meglio, per quello che sta arrivando, è meglio avere due profili separati. Sì, perché abbiamo visto che si possono creare dei side channel senza JavaScript. Cioè, più che altro perché è una possibilità teorica, perché adesso non sappiamo come verranno gestite le... Come? Devi usare l'opzione meno non remote, se no carica il profilo ultimo, esatto, carica l'ultimo profilo.
Io non so se posso permettermi una domanda, che più che altro è una richiesta di opinioni. Io sono arrivato a Tor in maniera laterale perché al suo tempo mi impegnai su Freenet, che però ovviamente condivide tutti questi problemi paro paro, ed è partita anni prima, quando non c'era sensibilità su queste cose, tant'è che le prime versioni del proxy addirittura ti permettevano di caricare tranquillamente contenuti attivi e quindi avevano tutti questi problemi. Ho assistito ai problemi che creava il cercare di blindare gli attacchi più semplici di questo tipo, e vedo risuccedere esattamente lo stesso tipo di dinamiche in Tor, che inizialmente aveva qualche problema, poi si è molto inferiore ovviamente, poi si è tutelato, e sempre di più viene fatta attività di sviluppo su queste cose qui. La mia domanda è questa, ed è una richiesta di opinione appunto: nel futuro, con tutti i cambiamenti che ci aspettano a livello web eccetera eccetera, secondo te sarà realmente possibile avere un oggetto X, chiamiamolo Tor Button 2.0, 3.0, quello che sarà, che permette a un utente normale di implementare tutte le più semplici cautele di cui stiamo parlando, più tutte quelle che sarà necessario scoprire in futuro, in una maniera efficace? Perché con le cose che ci sono adesso bisogna stare attenti a questo, a quell'altro, quindi ancora non ci siamo. Ma sarà possibile raggiungerlo, secondo te, un obiettivo del genere?
Secondo me sì, però c'è da fare questo distinguo. Lo sviluppo di Tor Button è difficile, nel senso che tutto quello che sono riuscito a implementare fino adesso l'hanno fatto sudando veramente sangue, perché da quel punto di vista Firefox non è amico allo sviluppatore dell'estensione quando deve fare qualcosa di più complesso che non sia creare un bottone o che... Se la situazione dovesse peggiorare, secondo me la soluzione migliore sarebbe scrivere da zero un browser, però ci sono grossi problemi, tempi ad esempio diversi, il più stupido, ma è un po' visionario, potrebbe essere il tempo di caricamento della pagina. Già adesso si può fare profiling, cioè è un attacco teorico, non ho esperienza in merito di profiling via tempi di caricamento degli oggetti, via analisi del browsing behavior, eccetera. Caspita, però riscrivere un browser da zero porta altre difficoltà che sono appunto... Cioè, non è un compito così banale e immediato.
Era la seconda domanda, sarebbe meglio riscrivere, quindi hai già risposto.
Sì, no, adesso come adesso, secondo me la scelta migliore avere, per un utilizzo di Tor, avere due profili separati. Automatizzata no, però ad esempio ci sono HDMUR che non so, cioè, spero che lo conosciate tutti, per chi non lo conoscesse è l'autore di Metasploit, sulla sua pagina personale ha già una serie di test che provano a de-anonimizzare il client che vi si collega via Tor. Quello più bello che abbia mai visto è via Doc. Praticamente propone al browser un doc e spera che lo apra Microsoft Office o Open Office, e da lì provi a fare una connessione via internet al suo server. C'era una vecchia pagina che però non ho più trovato, che era molto simile, proponeva dei test via TorCheck. Che propone dei test, ad esempio vede se hai JavaScript abilitato, vede se hai il plugin Java, prova a fare delle diverse cose. No, non sono cose automatizzate, questa domanda ci sarebbe magari da rigirarla a Matthewson, che è lui che guarda da vicino. Beh, pubblica appunto c'è TorCheck e poi la pagina di Moore che comunque fa qualcosa. Altra domanda? Là in fondo? Sì. Se dovete settare Tor, utilizzate Tor Button, per il semplice motivo che gli altri l'unica cosa che fanno è cambiare il config del proxy. Tor Button fa dell'altro.
Ok, io... Ringrazio nuovamente Marco del suo intervento. E con un po' di compiacimento per aver anche ripreso l'orario dopo una mattinata di fatica, cedo la parola a Paolo Mazzolari.